Allora, buongiorno a tutti e tutte, buon ascolto per questa nuova puntata della Messa è Finita. Oggi parleremo di Repubblica Romana in continuità ideale e tematica con quello di cui ci siamo occupati nelle puntate precedenti, dando spazio al progetto Laicità, viaggi nella Roma anticlericale. Proprio ieri si è svolto al Gianicolo l'ultimo tour, l'ultimo appuntamento di Laicità in collaborazione, ve lo ricordo, col collettivo Yerba Mala e Popov Quotidiano. Una bella giornata passata insieme anche a Sandro Medice, che abbiamo come ospite dall'altra parte del telefono. Sandro non ha bisogno di presentazioni per questa radio, mi limito a dire che è stato per tanti anni collaboratore del Manifesto e amministratore di questa città. Un saluto e grazie per la disponibilità, Sandro.
Grazie a voi, buongiorno
a te. Allora, partendo proprio dalle suggestioni di ieri, volevo ripercorrere con te l'esperienza della Repubblica Romana, che, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, fu un'esperienza repubblicana che Roma visse dal febbraio del 1848 a seguito dei grandi moti del 48 e che finì nel luglio dell'anno successivo, del 1849. Siamo un po', diciamo, perfetti in tempo per tracciarne un ricordo, un affresco di ciò che fu questo laboratorio politico, che tra i suoi decreti fondamentali emanò anche questo articolo che recitava così, e ve lo leggo: il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano. Il papa in quel caso era Pio IX, che fu tra l'altro costretto a fuggire dalla città eterna in quella che fu a tutti gli effetti, lo abbiamo ricordato anche ieri, un'insurrezione radicale e soprattutto internazionale, mi verrebbe a dire internazionalista, come appunto abbiamo ricordato anche ieri durante l'iniziativa di Laicità. Oggi Bergoglio sembra sempre più sicuro che mai in questa nostra città, peraltro assediata al Giubileo papalino. Allora io ti chiederei, Sandro, un tuo ricordo sulla Repubblica Romana, che fu per tanti motivi elemento chiave del Risorgimento italiano.
Beh, lo fu sicuramente, perché diciamo fu la prima esperienza in cui quelle rivolte di metà Ottocento, che ci furono in diverse città, non soltanto italiane, ma insomma anche europee, non solo Milano e Venezia, ma Budapest, Parigi, eccetera, a Roma tutta questa nuova idealità e anche appunto questa forza di lotta politica, di lotta anche militare, si trasformò in una forma di governo. Cioè, per la prima volta successe che nell'Ottocento si contrappose al modello monarchico che ovviamente dominava soprattutto dopo la restaurazione post-rivoluzionaria, si proponeva come una forma di governo per l'appunto repubblicana. Questo è il grande valore della Repubblica Romana, quello appunto di essere riuscita a creare un modello e a evocare insomma la possibilità di fuoriuscita dalla monarchia, dalle tirannidi, come si chiamavano allora, in una forma nuova, moderna, democratica e così via. Non a caso tu giustamente citavi quella Costituzione, che rimane diciamo un caposaldo della cultura giuridica internazionale. In quella Costituzione era previsto un assetto e una forma attraverso cui questa Repubblica, questo governo repubblicano doveva funzionare, e i capisaldi di questo erano, da un lato, il definitivo distacco del regime pontificio, quindi non solo non c'era più il Papa, non solo non c'era più un'unica religione, ma soprattutto venivano confiscati i beni ecclesiastici, così come anche delle famiglie nobili che erano intorno al papato. E inoltre veniva introdotta una cosa che per i tempi era assolutamente inaudita, e cioè il suffragio universale, l'idea insomma che ci fosse la possibilità per tutti i cittadini, al di là della loro appartenenza sociale, del loro censo, di esprimersi politicamente. Qui c'è, aggiungo solo una postilla, perché per molti questo suffragio universale veniva considerato soltanto per i maschi, per gli uomini. In realtà lì si parlava di suffragio universale, e quindi in teoria era prevista che anche la partecipazione delle donne, dopodiché questo non avvenne e non poteva avvenire perché eravamo in una condizione culturale in cui il ruolo della donna era assolutamente subordinato. Poi, come sappiamo, in queste rivolte, non solo a Roma, anche appunto in altre città, il ruolo delle donne combattenti non è stato per nulla secondario. Ricordavi tu questa passeggiata di ieri pomeriggio al Gianicolo, insomma, uno dei tratti più se si può dire così, commoventi o comunque più toccanti è stato la pausa che ci siamo dati tutti quanti di fronte a Donna Colomba, che era questa gentildonna umbra che aveva partecipato attivamente, appunto combattendo alla lotta della Repubblica Romana e che venne tranciata da una palla di cannone francese. Questo a testimonianza del fatto che, anche se parliamo di 150 anni fa, 160 anni fa, insomma, già allora c'era questa voglia di protagonismo da parte delle donne.
Sì, hai fatto benissimo a ricordarlo. È anche vero che, appunto, come dicevi tu, era una situazione culturale molto diversa, siamo oltre 150-160 anni fa, quindi il ruolo della donna aveva, cioè non gli davano il voto, ma sicuramente ha avuto in questa occasione la Repubblica Romana una funzione sociale fondamentale. Volevo con te ripercorrere anche un po' il ruolo di quelli che furono poi messi, diciamo, nel pantheon del Risorgimento italiano, su tutti Mazzini e Garibaldi. Molti ricordano Garibaldi come un po' il rivoluzionario, che però in realtà, come abbiamo detto anche ieri, non ebbe un ruolo poi così evidente e fondamentale nella Repubblica Romana del 48-49, e soprattutto poi anche Anita Garibaldi arrivò praticamente negli ultimi giorni della Repubblica.
Sì, partecipò solo alla ritirata, diciamo, alla fuga, che poi, come molti ricorderanno, le costò anche la vita. E no, la differenza, fai bene a sottolinearlo, era fondamentale. Insomma, per essere un po', come posso dire, un po' sbrigativi, Giuseppe Garibaldi, in quello scorcio storico, era un avventuriero, uno che veniva da scorribande anche un tantino discutibili che aveva fatto nel Sud America, però aveva questo grande impeto rivoluzionario, ma politicamente era un uomo, come dire, che semplificava le questioni politiche, per cui lui si propose banalmente come dittatore della Repubblica Romana. Non riusciva a capire, non era, diciamo, nelle sue corde intellettuali e culturali l'idea che ci potesse essere una forma, diciamo, di partecipazione democratica larga. A questo si compensava un po' questa figura più politica, più con respiro, diciamo, più di carattere internazionale, che aveva Giuseppe Mazzini, che al contrario aveva tutta l'intenzione di sperimentare a Roma queste prime forme di governo repubblicano e quindi di assetti non unilaterali, ma quantomeno, diciamo, di oligarchie più vaste che avessero un rapporto diretto con il popolo, per l'appunto attraverso questa possibilità che si dava ai cittadini di poter votare. Ne venne fuori quindi un ibrido, perché da una parte c'era questa spinta ripeto, impetuosa, rivoluzionaria, ribelle, molto militaresca, che veniva impersonata da Garibaldi, ovviamente non soltanto da lui, ma insomma anche di tutti questi giovani che venivano da tutte le parti del mondo. Come spesso si ricorda, l'età media dei morti che ci furono nella battaglia della Repubblica Romana è bassissima, insomma si ricorda Morosini, Mameli ed altri che erano veramente dei ragazzini, stiamo parlando di gente che aveva intorno ai 20 anni. Ecco, accanto a questo furore rivoluzionario c'era appunto invece un tentativo di ordinare tutto questo dentro una forma politica che avesse un senso e che soprattutto avesse un respiro e perfino una capacità diplomatica di rapporto con gli altri stati, con le monarchie, insomma anche con un gioco di questi che si facevano allora, un po' spregiudicato, ma che era assolutamente importante. Certo è che la funzione, diciamo, più militare fu quella che consentì alla politica poi di esercitare una funzione più attenta e anche più rigorosa. Cioè, se non ci fosse stato la prima vittoria militare, quando appunto i francesi si ritirarono, non ci sarebbe stata nessuna Repubblica Romana, e Mazzini sarebbe stato, come al solito, costretto a scappare da qualche parte in Svizzera o non so dove. Tuttavia non bastava assolutamente, non sarebbe bastato, insomma, la vittoria militare, o comunque, diciamo, questa immagine soltanto di combattimento che veniva trasmessa da Garibaldi. Quindi ci fu un'integrazione. Poi sappiamo che i due non è che andassero molto d'accordo, però la responsabilità volle che riuscissero a trovare una forma di coordinamento e anche di collaborazione tra loro, e ripeto, diedero vita a questa esperienza, a questa sperimentazione che da quel momento fece scuola in tutti i successivi passaggi storici che ci furono nella seconda metà dell'Ottocento, compreso persino il processo unitario italiano, con la spedizione di Mille, con i Savoia, eccetera eccetera, che sicuramente non ribaltò il meccanismo, diciamo così, monarchico, ma cominciò a far emergere quello che poi col passare degli anni si chiamò una monarchia costituzionale, quindi con il Parlamento, con le elezioni e tutto il resto. Ma insomma, questa è una storia più complessa. Quello che possiamo dire è che se non ci fosse stata questa spinta, questo impulso così, se volete, avventato, ma anche molto, molto energico della Repubblica Romana, tutto il corso della storia successiva sarebbe stato sicuramente più grigio.
E ricordiamo anche che la Repubblica Romana era, diciamo, una repubblica parlamentare presieduta da un triumvirato. Prima parlavamo di Mazzini, lui era proprio uno dei triumviri, assieme a Saffi e al Romano Saffi Armellini, il triumvirato. E che ti volevo dire? A proposito,
con Garibaldi che li guardava sempre in maniera un po' diffidente,
un po'
diciamo
sospettoso,
così.
Diciamo così. Sì.
Esatto.
E no, volevo, non so se vuoi aggiungere, poi si arriva ovviamente alla caduta anche grazie ai cannoneggiamenti dell'esercito francese schierato col Papa. Ieri tu scherzavi dicendo: ma se fossi diventato sindaco avrei cambiato il nome della via Napoleone III.
È stato un mascalzone, un infame assoluto. Non so, per una città come Roma è impossibile essere indifferenti al ruolo storico che ebbe quest'uomo, non soltanto perché trucidò più di 1000 ragazzi garibaldini e non solo, come credo molti ricorderanno, ci sono anche figure popolari di popolani romani, Ciceroacchi, Orighetto, insomma, che vennero uccisi, diciamo, in questa battaglia, ma perché lui in quel momento ripristinò quello che desiderava il Papa, cioè ripristinò il regime papale, il Papa Re e tutto il resto. E, insomma, Roma non può restare indifferente di fronte a tanta infamia. Lo dicevo scherzando, ma io penso che davvero non è edificante, ecco, avere una strada così importante all'Esquilino dedicata a questo mascalzone, questo assassino maledetto.
Peraltro una via, ricordiamolo, infestata da quei ratti di Casa Pound.
Incidentalmente ci stanno anche personaggi oscuri che sono assolutamente odiosi. Vabbè, ma questo, diciamo, è più incidentale. Una cosa forse che si può aggiungere, se sei d'accordo, era un po', questo emergeva anche nella discussione di ieri, in quel periodo storico, se uno voleva far politica, non è che faceva il partito, il sindacato, l'associazione, il movimento. L'agire politico era immediatamente un agire militare, perché c'erano queste associazioni clandestine, la carboneria, la massoneria, eccetera, che però appunto erano formate da personaggi intellettuali, non solo intellettuali, anche cittadini comuni, che rischiavano la forca. Mastro Ditta a Roma ne ha ammazzati a ciuffi. Ma se un giovane voleva esprimere la sua carica ribelle politica, doveva immediatamente diventare un combattente, un militare. Non c'erano possibilità tipo quelle, insomma, che poi nel corso del Novecento sono state trovate, con la formazione dei partiti, movimenti, eccetera eccetera. E in tutta Europa questa tensione rivoluzionaria si esprimeva esattamente in questo modo, e c'erano, ieri lo diceva Chicco Funaro con una felice espressione, e tra le tante cose che successero durante la Repubblica Romana ci fu anche questo inizio di quelle che poi diventarono le Brigate Internazionali. Cioè, a Roma, per difendere Roma, vennero da tutta Europa, viene citato in particolare un battaglione polacco, ma ci furono anche francesi, ci furono anche austriaci, ungheresi, che parteciparono alla difesa di Roma, e anche questo va ricordato, un intero reggimento di volontari romagnoli, perché poi lo Stato Pontificio era fatto, diciamo, andava dalla Romagna fino alla Ciociaria, fino giù a Terracina, Gaeta, però gli unici che si mossero in difesa della Repubblica Romana furono i romagnoli, gli emiliani, mentre abruzzesi, marchigiani o ciociari che siano, naturalmente non si mossero e non diedero la mano, quasi a testimoniare che in quelle terre, appunto, le terre romagnole, cosa che poi storicamente si replicò in diverse occasioni fino alla resistenza nella Seconda Guerra Mondiale, e in quelle terre c'era sicuramente una consapevolezza, una coscienza politica molto più avanzata che non in altri territori.
Hai fatto bene a notare questo aspetto della Repubblica Romana, questa sua vocazione internazionale, internazionalista, che io stesso non sospettavo. Tra l'altro parliamo anche, per chiudere, poi magari, visto che so che hai degli impegni, per chiudere anche il fatto che, insomma, l'esperimento di una Repubblica a Roma non è per nulla indifferente, soprattutto in un mondo, quello della metà dell'Ottocento, dominato da monarchie che, come ricordavi anche giustamente tu ieri, si imparentavano tra di loro, con il consesso del Papa che diceva sì, questo va bene, quello si sposa con il cugino, quell'altro con la figlia del re, insomma, in un mondo dominato ancora da questo ancien regime, diremmo così, oggi.
Eh sì, ma proprio nell'intreccio che c'era tra queste dinastie imperiali o comunque semplicemente regnanti, veniva garantito gli assetti di potere di tutta l'Europa, che ogni tanto saltavano, ma insomma fondamentalmente poi riuscivano a trovare un loro nuovo equilibrio, ma che era, come dire, di reciproco vantaggio. Cioè, litighiamo anche fra noi, ma l'importante è che continuino a tenere tutto sotto controllo le forme, diciamo, monarchiche, le tirannie di quegli anni. Nulla doveva sfuggire al controllo di questi assetti aristocratici, proprio per evitare che la spinta rivoluzionaria trovasse in qualche maniera un suo sbocco. Infatti ci vollero decenni e decenni poi per portare a termine anche certi processi, come sappiamo e come poi vedremo nel Novecento con le prime rivoluzioni in Russia, in Cina e poi nel resto del mondo. Quindi uno sguardo storico largo, quella roba lì è la tappa intermedia, parlo delle rivolte di metà Ottocento, è la tappa intermedia tra la rivoluzione francese e la rivoluzione russa.
Sì, a proposito, mi è venuto in mente, parlavi di rivoluzione, mi è venuto in mente Sandro Medici, attualmente anche nelle librerie con l'ultimo libro Demasiado, che insomma parla del viaggio di alcuni compagni, alcuni militanti negli anni 70 a Cuba, proprio per celebrare la rivoluzione cubana, giusto?
Non tanto per celebrare la rivoluzione cubana, quanto per contestare anche lì gli assetti imperiali di quel periodo, che erano quelli sovietici, e quindi con una dialettica anche brusca a volte con i cubani. Però questo voglio tranquillizzare, se tra gli ascoltatori e le ascoltatrici dovesse incappare in questo mio libro, li voglio tranquillizzare, è un libro divertente, un
infatti si capiva,
è un libro sentimentale. Poi certo c'è anche la politica, e quelli erano anni in cui tutti quanti mangiavamo pane e politica, però con una interpretazione, insomma, finalmente un po' allegra, un po' avventata, un po' scanzonata.
No, poi soprattutto grazie anche alla tua gradevolissima scrittura.
Ti ringrazio.
Dai, allora ci sentiamo, insomma, grazie per questo intervento, per la collaborazione, un saluto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao, a presto Sandro, ciao ciao.